ancora l'angolo della ricerca, del racconto della scienza con i protagonisti. E con la dottoressa Maria Teresa Scupoli, direttrice dell'URM, di questo grande centro che raccoglie i laboratori scientifici del Policlinico di Borgo Roma, affrontiamo la gioia di avere questa mattina avuto 300 giovani entusiasti, studenti che hanno visitato il laboratorio, proprio i laboratori dell'URM e i laboratori di informatica di Cavignal. E dobbiamo dire un grazie veramente di cuore a tutti i ricercatori che si sono resi disponibili e in particolare proprio alla dottoressa Scupoli. Queste sono le immagini di questa mattina che passano e tutto è andato molto bene e io la ringrazio perché appunto vi siete messi in gioco e l'avete fatto perché...
Beh, ci siamo aperti, come diceva prima il professor Fumagalli, la ricerca è una questione di strada, no? Abbiamo portato un po' nelle strade e ai ragazzi, ci siamo aperti ai ragazzi appunto in queste esperienze, proprio anche per togliere un po' questa idea, di eliminare un po' questa idea di ricerca come qualcosa di stantio, che è chiuso nei limiti dell'accademia, che in qualche modo rigorosa, rigida, non è così, la ricerca è fatta da giovani e è fatta anche di creatività, di fantasia e quindi sicuramente i giovani sono attratti, affascinati, i giovani studenti
lo sono stati
del liceo.
Davvero questa mattina.
Ecco, io guardo anch'io perché non c'ero stamattina, quindi guardo volentieri le immagini.
Con lei affrontiamo proprio il tema di come nasce una scoperta scientifica. Questo tema, diciamo, della creatività, che questa sera fa un po' da filo conduttore di questa che è la nostra festa dei ricercatori veronesi dell'Università di Verona. E dunque?
Allora, come nasce una scoperta scientifica? Nasce in genere da un'ipotesi, cioè viene formulata un'ipotesi che
quindi è un'idea,
mette insieme, è un'idea, un'intuizione, è un'intuizione che parte da osservazioni, da altre ipotesi, da altre idee, da concetti preesistenti, ma in qualche modo li riorganizza in modo originale,
qualcosa di nuovo, quindi.
Esatto, e quindi qui c'è l'originalità e il momento creativo, cioè l'intuizione probabilmente nasce anche da domini della mente che non sono razionali e logici, ma che invece sono creativi, e quindi qui c'è l'originalità dell'idea,
no? Ecco, ma come fa il ricercatore a persuadere, diciamo, il suo gruppo di lavoro della bontà della sua intuizione? Perché naturalmente non può essere solo, dovrà condividerlo.
Beh, l'intuizione va verificata. L'intuizione, quindi, è questo momento creativo, è qualcosa che è originale, può anche soppiantare delle vecchie idee oppure aggiungere delle cose nuove a delle vecchie ipotesi, però poi, a differenza della idea creativa artistica, per esempio, che apparentemente non ha limiti e non ha bisogno di essere verificata, l'ipotesi, l'idea scientifica va assolutamente verificata, e va verificata attraverso metodi precisi, collaudati, e quindi attraverso l'esperimento.
Provando e riprovando?
Provando, facendo tantissimi esperimenti, un numero alto, in modo che il risultato non sia mai attribuibile al caso o a errori di laboratorio, ma che sia solido assolutamente. Quindi bisogna provare e riprovare, avere dei metodi che sono condivisi dalla comunità scientifica e accettati, e il risultato ottenuto deve essere assolutamente riproducibile, trasparente e condiviso. Quindi questi sono i presupposti, cioè il metodo scientifico è qualcosa, quindi l'idea originale, creativa, l'intuizione deve poi essere ricondotta dentro binari ben precisi e rigorosi. Questa è la grossa differenza.
Tutto questo, certo, tutto questo avviene all'interno di un laboratorio scientifico. Io volevo ora chiederle proprio del nostro LURM, perché è una struttura molto bella però forse poco conosciuta, proprio a motivo del fatto che non è una struttura normalmente aperta al pubblico.
Sì, l'URMA è adesso dal 2007 è ospitato in una struttura moderna, ci sono dei bellissimi laboratori, oltre 2000 metri quadri di laboratorio, 29 gruppi di ricerca con che afferiscono a quattro grossi dipartimenti della scuola di medicina e vi lavorano oltre 100 persone, quindi moltissimi giovani ricercatori che hanno o dottorandi in ricerca o assegnisti e poi ci sono anche una quota, circa la metà, di personale strutturato, quindi tecnico o ricercatore. Qui si fa ricerca di un tipo un po' particolare, si chiama, adesso va di moda questo termine, ricerca traslazionale.
Sì, è quindi una ricerca che già prevede una sfera applicativa.
Esatto, è una ricerca che prevede un trasferimento abbastanza veloce e immediato all'applicazione clinica nel nostro caso, perché noi facciamo ricerca, cioè nell'URMA si fa ricerca biomedica e quindi l'applicazione è la salute del paziente.
Di quali patologie, diciamo, principali ci si
È molto varia, è molto eterogenea. C'è un grosso gruppo di oncologia che si occupa di tumori del pancreas, guidato dal professor Tortora, dal dottor Melisi, c'è il gruppo del dottor Crampera, che abbiamo sentito prima, il professor Pizzolo, quindi un gruppo che si occupa di cellule staminali mesenchimali, ematologia. E poi ci sono gruppi che lavorano nel campo dell'ipertensione, ci sono gruppi che fanno misure invece di tipo ambientale, abbiamo anche delle attività, un paio di laboratori che fanno un'attività proprio diagnostica in stretta collaborazione con l'azienda ospedaliera, con l'azienda integrata. E quindi è veramente vario.
Verona è fortunata da questo punto di vista.
29 gruppi di ricerca che fanno tantissime cose e che collaborano spesso fra loro e che collaborano spesso con l'estero.
Certo,
è fondamentale aprirsi, lo diceva un attimo fa il dottor Crampera, all'esterno, cioè adesso nel mondo, no, di connessione globale, bisogna assolutamente che la scienza sia connessa con i laboratori.
E quindi abbiamo una donna alla guida di tutta questa coorte di scienziati. E la sua attività quindi consiste nel coordinamento di tutto?
Io mi occupo anche di ricerca, nel senso che oltre a coordinare questa struttura, quindi un po' l'infrastruttura, no, che regola l'accesso ai laboratori, alle facility, alla sicurezza, gestire la sicurezza in laboratorio, e io ho anche un gruppo che lavora nel campo dell'ematologia sperimentale, quindi in collaborazione con il professor Pizzolo ma anche con il dottor Crampera per alcuni aspetti, insomma, di studio e di caratterizzazione delle leucemie.
Ecco, torniamo a questa creatività, diciamo, all'intuizione del nostro scienziato. Un'intuizione iniziale e poi si arriva attraverso la fase sperimentale ad elaborare una teoria.
Sì, una teoria, un fatto, a mettere un punto, a chiudere in qualche modo un cerchio. E qui c'è sicuramente un altro elemento creativo, una fase creativa importante, perché a questo punto a volte bisogna mettere in discussione delle teorie preesistenti e quindi ci vuole, diciamo, anche un atto di coraggio per affermare le proprie idee, le proprie teorie e in qualche modo rivoluzionarle in alcuni casi, in altri casi semplicemente aggiungere fatti a fatti, ipotesi a ipotesi, però sempre, ecco, la ricerca si chiude con un fatto dimostrato, cioè qualcosa che è così, insomma, almeno in questo momento storico.
C'è un altro momento importante ed è il momento in cui il mondo scientifico accoglie questa nuova teoria. Mm-hmm. E in qualche modo la convalida, la accredita.
Certo, beh, intanto qualsiasi ricerca, anche la più bella e la più importante, se resta nei cassetti del ricercatore non vale nulla. E quindi bisogna pubblicare i risultati della ricerca. Lo si fa attraverso canali ben collaudati e ben precisi, che sono le pubblicazioni sulle riviste scientifiche. riviste scientifiche che devono anche loro avere, rispettare dei criteri di lavoro molto rigorosi ed essere riconosciute a livello internazionale. Quindi una ricerca, una volta completata, se ha raggiunto dei risultati importanti che aggiungono delle cose alla vita scientifica, alla comunità scientifica, devono poi essere pubblicati.
Quindi viene accolta dal mondo scientifico e pubblicata.
Quindi viene inviata alla rivista, la rivista la manda a due o più figure professionali che si chiamano referee, cioè sono degli arbitri proprio e sono dei pari, quindi sono degli esperti della materia anche che si occupano dell'argomento della ricerca stessa, e quindi soltanto questi referi sono molto in genere duri e critici,
molto severi,
e quindi soltanto se i risultati, l'articolo supera questo vaglio, allora viene pubblicato sulla rivista scientifica.
E qui veniamo anche a quel momento molto delicato cui accennavamo anche con il professor Crampera, cioè il momento in cui parliamo di divulgazione scientifica. Purtroppo non sempre la divulgazione scientifica è basata su dati che emergono alla fine di tutto questo percorso che lei ci ha così ben illustrato. Quindi talvolta capita che notizie anche molto clamorose, che risultano molto interessanti per il pubblico, purtroppo non hanno questo accreditamento, diciamo, di qualità.
Certo, purtroppo ovviamente l'articolo scientifico, una volta pubblicato, è accessibile, sempre più accessibile a tutti, anche attraverso internet, però non raggiunge l'uomo della strada molto spesso, perché ovviamente parla un linguaggio difficile, è sempre scritto in inglese, e quindi la divulgazione fatta proprio dai mass media è fondamentale. E ovviamente riveste anche una responsabilità culturale ed etica molto molto importante.
Anche per noi giornalisti molto importante.
Perché ovviamente può orientare moltissimo l'opinione pubblica e può anche orientare le scelte politiche di un governo, ad esempio. Quindi è davvero importante che questa fase venga fatta bene, venga gestita bene, fatta con chiarezza e con competenza. Purtroppo non sempre è così, ecco.
E quindi questo è anche un'esortazione proprio al mondo, diciamo, dell'informazione. Non è facile che i giornalisti abbiano la preparazione o anche qualche volta il tempo per approfondire determinati aspetti della notizia, ma nel caso di notizie che riguardino proprio il mondo della ricerca e che soprattutto vadano a suscitare grandi attese, è doveroso documentarsi ed essere molto molto cauti. Ma d'altra parte ci auguriamo sempre di incontrare scienziati disponibili al dialogo e disponibili anche a spiegarci
anche
ciò
noi,
che non è facile.
Anche noi dovremmo essere magari più chiari e rapportarci maggiormente col pubblico, ecco, com'è.
Certo, ma comunque noi a Verona, anche con il Festival Infinitamente, che ritornerà nel 2014 dal 10 al 16 di marzo, credo che abbiamo imboccato una strada molto molto chiara, insomma.
Certo,
vero, per questo
sicuramente
percorso.
Questi incontri aiutano moltissimo in questo.
Grazie dottoressa Scupoli, grazie a tutti i ricercatori dell'URM.